cultura che non ti aspetti.
Da Satiricon di Petronio e via via fino a Frankenstein Junior, oggi a capa per chiudere la settimana. Io sono Marco Pagani, sono le 17 in punto e siamo ancora insieme con piacere, con un po' di pagine piuttosto varie, come vi dicevo, perché tra poco ospiteremo il latinista Antonino Pittà, che sarà protagonista di una mattinata domani per raccontare la splendida, incredibile traduzione di Piero Chiara del Satiricon di Petronio, e lo avremo proprio ospite per raccontarci qualche anticipazione sui contenuti di domani mattina. Poi alle 5:20 parliamo di videogiochi con Matteo Lupetti. Un appuntamento abituale, due volte al mese torna Matteo Lupetti a parlarci delle ultime novità, delle più interessanti. Oggi in particolare un videogioco che si occupa di gestire un cinema dai tempi dei Nickelodeon, ovvero di quei visori dove si metteva un nickel, un nichelino, una monetina e si guardava dentro, fino ai multisala più moderni. Alle 5:35 poi con Chiara Fanetti anticipiamo quello che succederà domenica alla Casa Azul di Gordola, che ospita il terzo appuntamento di Caffè tra Artisti con RSI Cult Plus. E poi ancora alle 18 più o meno per lo spazio dei consigli, come dicevo, come anticipavo prima nella frase di apertura di oggi, Frankenstein Junior è stato ritrovato, è uno scherzo evidentemente, è un gioco, ma è su questo gioco che ragioneremo con gli autori di questo ritrovamento, ovvero il diario perduto del barone Victor von Frankenstein, da cui il dottor Frankenstein, interpretato dal memorabile Gene Wilder, trae ispirazione per rianimare la materia morta. Insomma, scherzeremo molto, perché questi due autori si sono inventati questo diario, se lo sono scritto, è uscito, è pubblicato da Sagoma Editore ed è meraviglioso, da avere assolutamente per gli amanti di quel memorabile film. Alle 18:15 per finire Tommaso Soldini con K e Spalla, noi partiamo subito con la musica.
First one I've had all this year, but I can't ignore our obvious attraction. I imagine how it ends, up in flames we'll go again. Seeking chaos can't help giving into passion. But there's something so vexing about you, it's like the cult above a stone to prove. Still I want you like a mad, mad woman. I remind myself how he'd question everything about me. Call me stupid as a mindless joke. He hypnotized me as we spoke. Purely mythological, with the ugliest soul. You would think that he is holding me for ransom. Cause there's something so vexing about you. It's like the cult above a stone to prove. We've been through this before, fell in and out, I said no more. But still I want you like a mad, mad woman. Final hour, but the wine begins to sour, and I'm seeing myself in a dreadful fashion. Then the fog begins to clear as I'm gasping a cleaner. I remember our together were so handsome. Cause there's something so vexing about you. It's like the cult above a stone to prove. Still I want you like a mad, mad woman.
Mad Woman canta Lofi nel primo brano di oggi di questa puntata di K del venerdì, che ci porta a Villa Recalcati a Varese. In realtà domani mattina andremo a Villa Recalcati alle 10.30, perché qui si terrà un incontro molto interessante che fa parte del ciclo di incontri per il quarantennale della scomparsa di Piero Chiara, un incontro dedicato alla traduzione dello stesso Piero Chiara del Satyricon, il capolavoro narrativo della letteratura latina, un'istantanea della vita quotidiana del primo secolo dopo Cristo e uno dei cimenti probabilmente più riusciti di Piero Chiara come traduttore. Allora io saluto l'ospite di domani a Villa Recalcati, che racconterà al pubblico qualcosa in più su questo affascinante argomento. È con noi il professor Antonino Pittà. Buongiorno e benvenuto a K.
Buongiorno, grazie mille a voi per l'ospitalità.
È un piacere. È un piacere anche per noi, professore. Lei è ricercatore in lingua e letteratura latina alla Cattolica di Milano, dove insegna letteratura latina e latino moderno e contemporaneo. Allora, ieri abbiamo chiacchierato un po' con il professore per mettere a punto evidentemente le domande che poi le avrei fatto nel corso di questa diretta. Sì. La domanda comunque che rimane sotto a tutte le altre è: che cosa porta il genio, la fantasia di Piero Chiara, e che cosa aggiunge a un'opera già di per sé geniale?
Benissimo, che poi tra l'altro sarà proprio l'argomento un po' della presentazione di domani mattina, perché va detto che Petronio, il testo di Petronio è davvero difficile, ed è un'opera di fronte alla quale è anche poi difficile non spaventarsi dalla parte del traduttore, perché è un testo pieno di problemi, anche proprio come definizione, è difficile da rendere, è costruito con tutta una serie di usi molto complicati, ha una lingua che è proprio un'invenzione di Petronio, insomma è proprio una cosa che dalla parte del traduttore spaventa, e c'è il rischio di trasformarlo in una traduzione che allontani, respinga il pubblico, proprio perché si rischia di fare più che una traduzione un commento filologico. E in realtà, diciamo, Piero Chiara riesce a evitare entrambe, tutte queste difficoltà, e ci dà un'interpretazione molto molto brillante in alcuni punti. Diciamo, ho scelto, sì, poi per domani, proprio i passi in cui la resa di Chiara è particolarmente felice, cioè riesce a cogliere quelli che sono i sottintesi, quella che è proprio la genialità di Petronio, oppure i passi in cui sempre Chiara fa una sorta di compensazione, cioè dove il latino ha delle cose intraducibili in italiano, invece di sforzarsi a ricalcare il latino a tutti i costi, producendo un testo che non è italiano o che in italiano è molto debole, Chiara lì non traduce alla lettera, ma in un punto del testo subito dopo, successivo, introduce un'invenzione sua, una battuta, un aggettivo in più, una trovata particolare che recupera quello che si è perso prima. Quindi, insomma, da questo punto di vista è proprio un esperimento interessantissimo per un traduttore o per uno studioso di lingua, perché non ci dà la traduzione alla lettera, ma non fa perdere nulla. Se qualcosa si perde prima, la recuperiamo dopo. Insomma, un esercizio così di equilibrio.
Questo dove colloca l'opera di Piero Chiara di traduzione? Siamo nell'ambito già di un'opera letteraria a sé stante, secondo lei?
Ma allora, diciamo sì, tra l'altro, insomma, questi sono tra tanti fili che si intrecciano, nel senso che la sua traduzione è pensata già come se fosse fruibile già solo in italiano, quindi anche proprio costruita con i capitoli, quindi tutte cose che naturalmente non c'erano in Petronio, però i capitoli, i titoletti, quindi è proprio pensata per essere letta anche già come un'opera con un'altra struttura, e quindi è una sua ricreazione da questo punto di vista. Poi va detto che Chiara riscrive molto Petronio anche a distanza di 20 anni dalla traduzione nei racconti, cioè in se stesso spesso recupera parti della sua traduzione e le riusa cambiandole di senso nei suoi racconti come materiale. In particolare c'è uno studio su Viva Migliavacca, un racconto di Chiara che è la cena di Trimalcione ambientata ai giorni nostri, quindi proprio lì lui riprende Petronio e lo trasferisce, quindi lo riscrive almeno 2 volte in vita sua, E poi in realtà, per tutta una serie di intrecci singolari, Petronio finisce per apparire almeno una terza volta, nel senso che Chiara è anche il primo curatore italiano integrale delle memorie di Casanova. E Casanova e Petronio entrambi affascinano Fellini, quindi ci sono i due film molto simili, il Casanova di Federico Fellini e il Satiricon di Federico Fellini. Entrambi risentono abbastanza anche poi dell'influsso di Chiara. Quindi, diciamo, ecco, almeno a tre livelli abbiamo tre interpretazioni, tutte originali, tutte legate, insomma, accomunate da questo personaggio brillante che era Piero Chiara.
Che ragnatela di connessioni che ci sta facendo scoprire, professore.
Sì.
E cosa ci dice di Piero Chiara il fatto, cioè, cosa sappiamo del legame tra Petronio e Piero Chiara? Perché mi pare di capire dalle sue parole che sia un legame che dura anche per molto tempo, che denota una certa affettività, qualcosa che risuona tra i due, pur a distanza di secoli.
Sì, è un po' una scelta. Quindi da parte di Chiara si vede proprio che un testo che lui ha cercato, che ha sentito suo, ha fatto suo. E dall'altra parte, sì, diciamo, forse l'elemento più comune è da un lato questa capacità di rendere la realtà contemporanea attraverso un filtro letterario, ma sempre molto ironico, quindi dove non si sente che si sta facendo letteratura. Quindi l'abilità che anche dichiara di costruire architetture letterarie molto, molto raffinate, ma senza farlo vedere al lettore, quindi senza annoiare mai, senza far vedere che si è letterati, quindi un po' questa capacità di nascondere l'elaborazione dietro l'apparente semplicità e poi appunto l'ironia, la leggerezza, quindi questa capacità comune di dare ritratti deformati, grotteschi della società, sfruttando poi la lingua come strumento principe, quindi da come parlano i personaggi si ritrae una realtà appunto assurda. Così.
Ma lei definirebbe quest'opera, questa traduzione letteraria di Piero Chiara, una sorta di romanzo contemporaneo, come è stato definito?
Beh, è costruita come un romanzo contemporaneo. Poi Petronio, da questo punto di vista, c'è un po' un vantaggio perché quello di Petronio è un romanzo, sì e no, nel senso che la categoria di romanzo è difficile da applicare proprio al satirico, però questo è un vantaggio dal punto di vista nostro perché siamo autorizzati a reinterpretarlo. Quindi ecco che sì, diventa un romanzo contemporaneo nel modo in cui viene montato. Non cambia nulla, non ci sono stravolgimenti, non ci sono forzature, rimane una traduzione, però si offre al lettore come se fosse un romanzo contemporaneo. Questo sì.
Io ringrazio il professor Antonino Pittà che ci ha così aperto uno spiraglio su quello che poi domani mattina verrà discusso con più profondità. Lo ricordiamo con piacere a Varese, a Villa Recalcati alle ore 10:30. Professore, grazie e buon lavoro.
Benissimo, grazie a voi.
It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Take a look at the low man, beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show.
on America's tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow. And now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing bore, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again as I ask you to focus on.
Uno dei tanti pezzi di David Bowie che hanno contribuito a plasmare un intero immaginario, Life on Mars, era 1971, si sentiva dalla voce ancora giovane del barone, del Duca Bianco. Siamo ancora a parlare, lo facciamo oramai con una certa regolarità, di videogiochi, e lo facciamo con il nostro critico di riferimento, Matteo Lupetti. Buonasera Matteo, benvenuto a K.
Buonasera a voi.
Allora, oggi ci parli di un gestionale, e poi ti chiederò anche di spiegare al nostro pubblico cosa significa, che non è ancora uscito, che è in accesso anticipato, e anche questo dobbiamo spiegare cosa vuol dire, e si occupa di cinema, è giusto?
Sì, si occupa di storia del cinema, che forse è ancora più interessante. Quindi si chiama Movie Rooms, È un videogioco in sviluppo da parte di una piccola squadra di sviluppatori italiani, che si chiamano Mad Pumpkins, Zucche Matte, e sono davvero una piccola squadra, anche per questo il gioco è ancora in sviluppo, ed è un videogioco gestionale. I videogiochi gestionali sono quelli in cui si devono gestire delle attività. Sono delle attività, solitamente sono viste dal punto di vista commerciale, quindi possiamo gestire un ristorante, ma anche un ospedale, ma anche un museo. In questo caso gestiamo delle sale cinematografiche, ma non in un'epoca specifica, attraverso tutta la storia del cinema, quindi attraverso il Novecento e oltre il Novecento. Ci sono vari scenari e in ogni scenario ci troviamo a gestire una sala cinematografica, ma come era fatta all'epoca, con tutte le necessità e tutte le difficoltà di quella singola epoca.
È molto interessante, devo dire. Movie Rooms si chiama, dicevamo che è in accesso anticipato, che è una forma di pre-sviluppo un po' particolare. In che senso è particolare?
Da quando esiste la distribuzione digitale, da quando non serve più comprare il CD, il floppy disk per forza per averci il gioco, è possibile aggiornare continuamente i giochi, è venuto in mente. Se vogliamo fare questo videogioco, ma è troppo costoso per noi, possiamo farlo uscire mentre è ancora in sviluppo, in accesso anticipato. La gente può comprarlo già, è già giocabile, però non è... due scenari al momento, il 1900 e il 1930, mentre tutti gli altri ancora sono in sviluppo e anche varie caratteristiche sono in sviluppo, però il gioco è già giocabile ed è possibile dare un aiuto a sviluppatori, squadre di sviluppo che sennò non ce la farebbero a finanziare il gioco, perché magari non hanno un grosso editore alle spalle.
Quindi si tratta di una sorta di ripartizione del rischio imprenditoriale, nel senso che io come cliente, come acquirente, compro il gioco prima che sia finito, scommettendo sul fatto che poi effettivamente riuscirà a essere finito e avrò il gioco intero quando verrà pubblicato. Cosa che però in passato non sempre è andata in questo modo. Ci sono giochi che rimangono in accesso anticipato per lustri interi.
ci sono giochi che restano in accesso anticipato per anni e anni e anni, ci sono anche giochi che poi proprio muoiono nel nulla, assolutamente, senza che arrivi. È un po' come il crowdfunding, no? Kickstarter, mm-hmm. queste cose in cui si paga il prodotto senza in realtà sapere se il prodotto uscirà. Nel caso dell'accesso anticipato, la sicurezza è che quella forma, seppur piccola, no? Che all'inizio esiste, quindi il gioco è giocabile, per esempio c'è un'oretta di gioco da fare al momento, gli aggiornamenti stanno già uscendo, quindi almeno quella sicurezza di avere quella forma embrionale del videogioco esiste, ecco.
Noi dicevamo con Matteo Lupetti, preparando questa puntata, che sarebbe un po' come nel cinema, per capirci, se uno pagasse il biglietto di un film al cinema per poi vederlo, magari vederne i primi 10 minuti, primo quarto d'ora, sapendo che però ha già pagato anche per quando il film uscirà integralmente. Chiaramente fatte le dovute distinzioni, visto che un videogioco è qualcosa di diverso, però il cinema è forse una delle arti più affini al videogioco, soprattutto a certi tipi di videogioco. Tornando a quello che tu hai scelto, questo Movie Rooms, restiamo quindi in ambito cinematografico, perché lo hai scelto in questa puntata? Perché ci hai portato proprio questo gioco? Cosa ti ha colpito?
Secondo me è interessante l'idea di esplorare la storia del cinema dal punto di vista di chi poi il film lo distribuisce, della sala, del lavoro, delle necessità, della distribuzione, che è una parte che spesso magari non viene tantissimo considerata, no? Magari si racconta la storia del cinema attraverso i registi, attraverso gli attori, attraverso le innovazioni della ripresa. È difficile pensare di poter raccontare la storia del cinema attraverso l'evoluzione della sala, della proiezione. Magari oggi ci si pensa anche di meno, no? Perché ci si va meno al cinema, o almeno è meno importante nella distribuzione cinematografica rispetto a come nel 1900, dove era l'unica modalità di distribuzione. Quindi secondo me è proprio anche interessante questo punto di vista molto proprio materialistico, nel senso di la storia del cinema attraverso la sua distribuzione e l'economia della sua distribuzione, le necessità, no, imprenditoriali della sua distribuzione.
È uno di quei giochi che potremmo dire hanno anche un ruolo didattico, educativo, cioè dal punto di vista storico ci insegnano qualcosa attraverso il gioco?
Sì, perché vedere le differenze, come veniva proiettato, poi si incontrano vari personaggi storici, quindi c'è la possibilità effettivamente di avere questi piccoli cameo di registi importanti, ci sono delle versioni, diciamo, bootleg, delle parodie, però che richiamano tutti i film dell'epoca, quindi tutti i film del gioco sono versioni alternative, ma di film realmente esistenti, sono pensati con le necessità effettivamente delle varie epoche. Quindi è effettivamente un film fatto per persone che si interessano, vogliono interessarsi di storia del cinema e vogliono giocare con la storia del cinema.
E insomma, è una segnalazione che ci sentiamo allora di rilanciare anche sulle frequenze di Rete 2. Se siete appassionati di cinema e vi piace l'idea di avvicinarvi a un videogioco che racconta e vi fa giocare direttamente come si deve evolvere, come si è trasformata una sala cinematografica negli ultimi 100 anni e passa, ormai sono più di 100 anni, sono 120 anni e qualche cosa, questo forse è il gioco giusto, anche se ci vorrà ancora un po', perché come dicevamo è in accesso anticipato, per cui si può giocare solo per una frazione di quello che speriamo poi sarà il gioco definitivo. Matteo Lupetti, grazie, ci sentiamo nelle prossime settimane per altri appuntamenti con i videogiochi.
Grazie a voi, alla prossima.
Jeff Parker col brano Cliché dall'album The New Breed del 2016. Sentiamo insieme anche di Style Council con Council Meeting prima di arrivare all'appuntamento con l'informazione.
Yeah.
Like a Rolling Stone, con la voce non di Bob Dylan, come si capiva abbastanza, diciamocelo, ma con quella di Timothée Chalamet, che infatti ha interpretato il ruolo di Bob Dylan in un film recente, Complete Unknown, del 2025, che Chiara immagino abbia visto. Chiara Fanetti, buongiorno, bentrovata.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, l'ho visto e devo dire che se l'è cavata bene il Timothée Chalamet.
Ma vero, ma sì.
Dylan da giovane. Sì.
Sembra veramente promettere bene un giovane attore che ha davanti ancora molte cose da regalarci. Ma veniamo a noi. Allora, domenica 12 aprile, quindi dopodomani alle 15, a Gordola Casa Azul ospita il terzo appuntamento di Caffè tra artisti con RSI Cult Plus. O Cult Plus, se vogliamo dirlo alla latina, sai che io sono sempre un po' antico dentro. È un incontro dedicato a due realtà culturali che, attraverso linguaggi diversi, contribuiscono ad animare il nostro territorio. Protagonisti saranno Festivaglio, la manifestazione di Vaglio dedicata all'arte visiva, e Cavea Festival, dalle parti di Arzo, le Cave di Arzo, che dal 2018 trasforma le cave in uno spazio vivo con concerti, spettacoli e momenti di condivisione. E allora, Chiara Fanetti, intanto perché ti abbiamo invitato? Perché tu sarai la moderatrice di questo incontro. È un caffè tra artisti, quindi, che fa dialogare due realtà diverse, però vicine per sensibilità, perché in effetti chi l'ha già magari visitate entrambe, sia il Vaglio Festival che il Cavea, si rende conto che alla fine c'è un terreno comune. È su questo terreno comune che verterà l'incontro?
Assolutamente sì. Allora, questo Caffè tra artisti è il terzo che organizziamo con il magazine Cult Plus, che è un magazine online di RSI che parla di cultura a 360 gradi, si trova sia sui social che sul web. Ne abbiamo organizzati tre, che in realtà si inseriscono in un ciclo molto più lungo che sta portando avanti Casa Azul da due anni a questa parte. Quindi il formato è tutta un'idea loro, non vogliamo appropriarci di nulla. Loro hanno iniziato a fare queste domeniche dove invitavano due, di solito, artisti, fondamentalmente erano sempre persone che producevano arte in un certo senso, per metterli in relazione tra loro. Noi con Cult questa cosa proviamo a farla in rete, in internet, online, sui social, sulle piattaforme, e negli anni abbiamo provato anche a creare dei momenti di scambio che non fossero più virtuali ma assolutamente reali. Per questo ci siamo inseriti in questa bellissima idea che ha avuto tutto il gruppo che c'è dietro Casa Azul, che ricordo è lo stesso gruppo dell'associazione Verzasca Foto che organizza il Verzasca Foto Festival. Questo era soltanto per dare un po' la cornice in cui si svolge questo evento. Come dicevi tu, Marco, sì, sono due realtà che hanno delle similitudini. Innanzitutto sono, diciamo, delle manifestazioni che portano la cultura in zone non urbane, chiamiamole periferiche, anche se forse non è un termine così elegante, e poi che sfruttano in modo molto specifico, che fanno vivere in modo molto specifico quello che è il luogo che ospita le loro iniziative. Quindi chiaramente il nucleo di Vaglio, quindi siamo in Capriasca, e dall'altra parte un luogo naturale molto speciale come quello delle Cave di Arzo. Quindi questo è, diciamo, un po' il punto che ci ha fatto vedere un'interessante connessione tra queste due realtà. Sarà interessante anche capire diciamo quelle che sono state le loro fasi di sviluppo. Festivaglio è solo alla seconda edizione, a giugno ci sarà la seconda edizione di questo evento, mentre il Cavea, possiamo dirlo che insomma ha già diversi anni di attività alle spalle, hanno iniziato nel 2018, quindi hanno vissuto anche lo stop diciamo forzato dovuto al Covid, si sono reinventati, hanno superato insomma anche delle situazioni di difficoltà. Forse anche chi ci ascolta si ricorda che l'anno scorso c'era stata una raccolta, diciamo, firme per fare in modo che si potessero proteggere tra virgolette gli eventi alle Cave di Arzo, a seguito di un ricorso che c'era stato da parte di alcuni cittadini che lamentavano insomma una situazione di disagio per gli eventi che si svolgevano alle cave, una questione dovuta soprattutto al suono. Ecco, sono tutti elementi biografici del Cavea Festival che è interessante mettere in relazione con un festival più giovane per capire come ognuno di loro sta portando avanti la propria attività. Quindi parleremo di questo, parleremo di scelte curatoriali, parleremo di problemi o di diciamo così aneddoti logistici, e tutto si sposa bene con Casa Azul, visto che, come detto, Casa Azul ospita, diciamo, l'associazione Verzasca Photo Festival, che anima ormai da più di 10 anni tutta la Valle Verzasca con esposizioni fotografiche.
Quindi la triangolazione tra questi due festival, tra queste due iniziative, avviene con il tramite di Cult Plus e con il tramite, come tu ricordavi, anche di Casa Azul, che sta diventando, mi pare di poter dire, sempre più un luogo di incontro tra linguaggi artistici. È un ruolo che si sta ritagliando consapevolmente o è qualcosa che sta capitando un po' per caso, secondo te, Chiara?
Sta succedendo in modo consapevole ed è nato in modo anche naturale. Ricordo un'intervista che abbiamo realizzato poco più di un anno fa con il gruppo di lavoro di Casa Azul, dove dicevano: a Gordola non c'è in effetti una piazza, lo siamo diventati un po' noi, no? E in effetti è un po' quello che è successo. Questa casa, che ricordo è di proprietà di privati, l'associazione Verzasca Foto è lì, diciamo, ha un regolare contratto, eccetera. Ecco, è diventata veramente un luogo di incontro non soltanto per la cultura, ma proprio per tutta una serie di iniziative sociali. Adesso sta per arrivare alla fine della sua durata questo contratto, e quindi Casa Azul dovrà, e tutte le realtà che ospita, perché Casa Azul al suo interno non organizza soltanto eventi ma ospita anche residenze artistiche, gruppi che si incontrano, alcuni ragazzi che stanno organizzando concerti, ci sono esposizioni legate al Verzasca Photo Festival, ci sono eventi che vengono ospitati lì, quindi insomma c'è davvero una rete lì intorno. Ecco che penso che nei prossimi mesi si definirà un po' anche il futuro del progetto e della casa come luogo fisico, però è innegabile di fronte agli occhi di tutti che, come dicevi tu, è diventato davvero un luogo di incontro e di scambio anche molto, molto, come dire, poco istituzionali, poco rigido. Quando si arriva lì è veramente un caffè tra artisti. Infatti in realtà la moderazione quasi non c'è, perché tutto nasce in modo molto spontaneo e chi è ospite gestisce quasi da solo. La cosa interessante, l'abbiamo visto negli eventi precedenti, è che il pubblico in questo salotto interviene durante le presentazioni, durante i dialoghi, quindi c'è veramente molto circolare, molto poco frontale come impostazione.
E ci piace molto sia l'impostazione che anche il fatto che questa casa assuma uno spazio e un rilievo nella vita culturale del cantone. Lo ricordiamo ancora una volta, domenica, dopodomani alle 15 a Gordola, Casa Azul, ci sarà anche Chiara Fanetti che ci ha raccontato, e ti ringrazio per questo, qualche anticipazione sull'incontro che vedrà confrontarsi e crescere insieme il festivaglio con il Cavea. Grazie Chiara Fanetti e a risentirci a presto.
Grazie a voi. Posso aggiungere soltanto che ci sono altri due eventi sia oggi che domani organizzati da altre realtà culturali, quindi se qualcuno vuole informarsi sul sito verzascafoto.com trova anche le informazioni sugli eventi che ci saranno sia questa sera che domani, quindi sarà un weekend molto ricco e movimentato a Gordola.
Bene, bene, ci piace. Grazie Chiara, a presto.
Grazie a voi.
Passato, il presente, il futuro, la testimonianza di tutto il pensiero. Sopravvivere a tanto dolore mi pompa nel cuore soltanto veleno. E la casa un involucro vuoto, dentro al frigo la desolazione. Con la radio che strappa le vene passando soltanto la nostra canzone. E lo giuro, non riesco a capire perché l'uomo cerca da sempre l'amore. Basterebbe il sorriso di mamma o il fedele abbaiare di un cane, ed invece si deve cercare, bisogna cercare per farsi del male. Con lo stomaco che urla, io non riesco a respirare, io mi sento così perso e non so dove andare. L'inquietudine che sale e l'insonnia che stordisce, la felicità la cerchi ma lei non esiste. Ha ragione Schopenhauer, ha ragione Schopenhauer. Mi trascino dal letto al divano, magari la chiamo ma intanto barcollo. Non esiste nessuna emozione che sia totalmente sotto controllo. E mi chiedo perché il mio cervello si fa solo di queste domande, mentre il cuore vorrebbe risposte, perché il suo dolore è davvero gigante. E le mosche mi girano intorno, mi danno fastidio, ma io non mi muovo. Lo so bene che merito tutto, lo so bene che sono dannato, che il dolore causato ritorna, ma quando ritorna si è già triplicato. Con lo stomaco che urla, io non riesco a respirare, io mi sento così perso e non so dove andare. L'inquietudine che sale e l'insonnia che stordisce, la felicità la cerchi, ma lei non esiste. Ha ragione Schopenhauer, ha ragione Schopenhauer. Io non esco da una vita e l'insonnia mi stordisce, la felicità la cerco, ma lei non esiste. Ha ragione Schopenhauer, ha ragione.
Non proprio un testo ottimista, potremmo dire, quello di Mauro Ermanno Giovanardi. Ha ragione Schopenhauer. Il brano, peraltro, è appena uscito, una novità discografica del 2026 dall'album E poi scegliere con cura le parole. Pequeña Vertigem con Sessa, e poi siamo arrivati all'appuntamento con Capa in Libertà.
Coisa encontra lugar. Pequena vertigem de amor, deusas gordas, seios fartos, você meu.
A Rete 2 ci sono delle regole rigide e delle regole per così dire morbide. Una di quelle morbide, che quindi vengono seguite un po' a occhio, è che al venerdì sarebbe buona cosa non caricare troppo, soprattutto nella fascia serale, soprattutto in K, con argomenti troppo cupi, seriosi o eccessivamente impegnativi. Chi arriva il venerdì dopo una settimana di lavoro probabilmente ha voglia anche di staccare un attimo dalla macchina dell'ansia che è diventata l'informazione mondiale. Quindi oggi, stasera, niente Trump, niente guerre, niente crisi energetiche, niente crisi climatiche. Oggi parliamo di libri. Da qualche tempo mia mamma, che sta facendo ordine negli scaffali di casa, mi rifornisce di generose quantità di vecchi tomi che non vuole più tenere. Dopo una veloce cernita, di solito alcuni li lascio nella bibliocabina di Sala Capriasca, mentre altri me li porto a casa. E me li sto rileggendo anche con un certo piacere, devo dire. Il libro vecchio, almeno 30 anni, diciamo, è un oggetto che per me mantiene intatto un fascino unico che non ha neanche il libro nuovo. La grana delle pagine, l'ingiallimento, l'odore della carta, i tipi usati per la stampa. Mi piace tutto in un libro vecchio, mi piace talmente tanto l'oggetto che spesso finisco col leggere libri più perché sono vecchi che perché mi interessino davvero. Don Alessandro è tardi. Edizione del 65 di Mursia, firmato da Maria Azzi Grimaldi, è il libro che al momento ho sul comodino, per dire. Ma e poi mai lo avrei letto se non fosse stato un vecchio libro, non l'avrei mai letto in digitale, per dire. Dove voglio arrivare? Negli ultimi 20 anni almeno l'allarme sulla presunta fine del libro di carta, che era destinato a essere soppiantato dal digitale, è suonato tante di quelle volte che abbiamo perso il conto. Eppure il libro di carta è ancora qui. Le librerie nelle case sono ancora lì, gli scaffali sono ancora lì. Nel frattempo, ironia della sorte, sono proprio i libri digitali e i dispositivi usati per leggerli che mostrano tutta la loro inconsistenza, l'incapacità di resistere al tempo. Amazon ha appena annunciato che dal 20 maggio i Kindle, che sono quegli apparecchi per leggere i libri, prodotti prima del 2012, non riceveranno più gli aggiornamenti necessari a funzionare. Si potranno usare quindi per leggere i libri che abbiamo già, ma se vuoi comprare libri nuovi per il tuo Kindle, ti devi comprare un Kindle nuovo. Allora posso dirlo che mi scappa da ridere? Perché guardo la mia libreria di casa, dove l'età media di un libro è 30 anni, ma ce ne sono anche che ne hanno più di 100, e penso che nessuno di loro abbia bisogno di essere aggiornato. Non gliene frega proprio niente ai miei libri di essere aggiornati. Il concetto stesso di aggiornamento è un enorme pacco che ci siamo abituati a percepire come normale, come se una cosa non fosse mai finita. La tecnologia della stampa su carta è enormemente superiore a quella digitale, quanto a durata, a resistenza, a semplicità, alla capacità di essere usata in qualunque situazione. Se lo tieni bene, un libro può durare secoli, secoli. Il Kindle, dopo 14 anni, ammesso che ancora funzioni, lo butti, perché Amazon ha deciso che devi comprarne uno nuovo. Allora, qual è la morale? Per quanto mi riguarda è abbastanza ovvia. Punto primo, quando suonerà il prossimo allarme sulla fine del libro di carta, aprire un sacchetto di popcorn e stare a guardare che passa. Secondo, non comprare un rottame digitale per leggere libri, perché prima o poi si rompe o te lo fanno cambiare. Terzo, ringraziare la mamma per tutti i libri che ha conservato, che sono pezzi di ricordi e anche di vita. E meno male che ai suoi tempi il Kindle non esisteva, perché altrimenti forse al posto di borse e borse di libri, la sua generazione ci avrebbe lasciato borse di rifiuti elettronici.
Cercato all'infuori di me e non c'è, e non c'è, e non c'è. Un fiore bianco più bianco di te, no, non c'è, no, non c'è, no, non c'è. Fai venire il mal di testa, la vita una tempesta, il sangue amaro assai assai, ma se poi sento che non sei contenta, io ti prenderò, io ti prenderò, io ti prenderò.
la faccia quella degli schiaffi, e quando ululiamo vanno via tre a tre. È un miracolo se stiamo zitti, l'amore è uno spavento, perché sono stanco se qui non c'è. Tanto cercato all'infuori di me, e non c'è, e non c'è, e non c'è. Uno cresce per un mal di capo, un cuore di squesce, un male sangue a sé a sé. Ma c'è un po' pezzo calcio se un dente, che ti pecchia, che ti pecchia, che ti pecchia. A faccia di me che mi scappa, e quando lo culero la calma è roba mia, la gioia è tutta tua, resistere di la calma è roba mia, la gioia è casa tua, resistere per
il cantautore tarantino Renzo Rubino con Mal de Chepe. Sono le 18.02 minuti, siamo arrivati al consiglio del venerdì.
K.
E il consiglio del venerdì riguarda i fan di Frankenstein Junior, secondo me il capolavoro assoluto di Mel Brooks, che probabilmente ricorderanno bene il diario fantomatico del nonno del dottor Frankenstein, interpretato dallo stellare Gene Wilder. Quel leggendario libro dal titolo Come lo feci, del barone Victor von Frankenstein. E qui ci starebbe un suono di tuoni e lampi che purtroppo non abbiamo. Però tenetevi forte, perché quel libro esiste davvero ed è stato appena pubblicato da Sagoma Editore. Contiene gli appunti e i disegni del barone intorno al suo progetto di rianimare la materia morta. Allora, prima di salutare i nostri ospiti che sono gli autori di questo straordinario ritrovamento, io direi di entrare in atmosfera con uno dei passaggi chiave del film, in cui il dottor Frankenstein, perché lì si fa ancora chiamare così, Gene Wilder, con la voce spaventosamente perfetta di Oreste Lionello, legge alcune pagine del diario appena ritrovato. Sentiamo.
Come lo feci, di Victor Frankenstein. Dal mezzo di queste tenebre, una luce improvvisa mi illuminò. Una luce così brillante e portentosa, eppure così semplice. Cambiare i poli da positivo a negativo, e da negativo a positivo. Io solo sono riuscito a scoprire il segreto di infondere la vita. Ma che anche di più, io, proprio io, sono divenuto capace di animare nuovamente la materia inanimata! Sì! Può fare!
Un Oreste Lionello veramente che dà qualcosa in più. Lo stesso Mel Brooks, confrontandosi col doppiaggio italiano, disse in un'intervista che aggiungeva addirittura bellezza al suo film. Io saluto i nostri ospiti, Mario Di Nicola e Luigi Sciarretta, siete collegati tutti e due sullo stesso telefono. Buongiorno a entrambi e benvenuti a K.
Buongiorno a voi e grazie per averci invitato.
Grazie, grazie.
Beh, è un grande piacere e anche un grande onore perché parliamo di un ritrovamento senza precedenti. Allora, ovviamente io sto scherzando, non è un ritrovamento, è un escamotage letterario. Voi avete, vi siete presi la briga di scrivere il diario del barone von Frankenstein tratto dal film di Mel Brooks. Allora, la prima domanda non può non essere: ma come diavolo vi è venuto in mente?
Allora, a questa rispondo io. Noi siamo entrambe figli degli anni 70-80, appassionati di cultura pop degli anni 80 e tra questi film importanti che abbiamo che ci hanno forgiato c'è appunto il film di Mel Brooks. Tra l'altro siamo appassionati anche di prop cinematografici, facciamo parte di Ghostbusters Italia, quindi creiamo prop anche per queste cose qui, e ci è venuto in mente, non avendolo mai fatto nessuno, ci siamo sempre chiesti per quale motivo nessuno avesse fatto questa cosa, ci è venuto in mente di scrivere questo libro che non esiste. Ovviamente è un libro che non può essere solamente un diario meccanico, una vile riproduzione di un atto medico, e quindi abbiamo dovuto inserire anche altre cose, ma poi questo ne parleremo più tardi, oppure i lettori capiranno leggendo di che cosa si tratta.
Ricordo che il libro è appena uscito per Sagoma Editore, la cura è di Carlo Amatetti, che nostro amico qui a Rete 2, e si intitola proprio Come lo feci. Allora, siccome Luigi Sciarretta, tra le altre cose, è anche medico, allora a lui chiedo: come si fa a scrivere un diario del genere, quindi con un retroscena, diciamo, teatrale, comico, medico, partendo da un film che ne cita solo alcune frasi? Come avete ricostruito tutto il resto?
Allora, innanzitutto, no, ovviamente per motivi di copyright non abbiamo potuto utilizzare le stesse frasi citate nel film, quindi abbiamo dovuto girare intorno all'argomento. Io mi sono occupato per lo più della parte medica, mentre Mario, che è scrittore, si è occupato della parte narrativa. Ma è venuto tutto così naturale, sarà perché ce l'abbiamo proprio nel sangue questo film, è talmente...
È nata, mi prendo la parola, sì. Mi intrometto, perdona. È semplicemente l'idea, venne un giorno Luigi da me e mi disse: senti, ho avuto un'idea, scriviamo il libro del ritrovamento, insomma, del famoso nonno di Frankenstein. Ho detto: ok, facciamolo. E da qui l'idea di... è di percorrere, logicamente fantasticando, logicamente romanzando, ricreare quell'ambientazione, quindi scrivere ciò che lui ha fatto e che poi ha lasciato ai posteri.
Ovviamente abbiamo cercato di fare anche qualcosa che sia profondamente reale nell'epoca in cui avveniva, quindi certo. Io mi sono rapportato a una medicina del 1800, quindi piena di problemi, di sfide ancora da affrontare, di cose che oggi conosciamo e che all'epoca non era possibile sapere.
Abbiamo altresì fatto riferimento a anche vicende storiche reali, quindi nel libro mano a mano verranno citati nomi realmente di personaggi realmente esistiti e che hanno contribuito, ecco, a creare...
Quindi eventi, esperimenti.
Esperimenti, e quindi abbiamo... È una sorta di connubio tra fantasia, ma poi anche realtà, perché si fa, ecco, ripeto, si certo. Fa riferimento a cose realmente accadute.
Menzione speciale anche agli schizzi del barone, i disegni che sembrano veramente certo. Fatti a carboncino, fatti a matita e che corredano in maniera veramente perfetta il testo che voi avete concepito.
Il disegnatore Davide Scianca è stato, l'illustratore è stato fantastico, ha capito perfettamente quello che volevamo e soprattutto ha messo una chicca che noi, a cui non avevamo pensato assolutamente. A fianco agli schizzi ci sono appunti in tedesco.
infatti questa cosa è veramente magnifica perché sembra veramente un lavoro di traduzione. Allora la domanda, rimanendo sempre sulla falsariga dello scherzo evidentemente, è: ma questo libro a chi si rivolge? Solo agli appassionati di Mel Brooks o anche a magari a qualche pseudoscienziato in erba che voglia riportare in vita la materia morta?
Allora rispondo io, è destinato sia all'appassionato folle come lo siamo Luigi ed io, è destinato a chi voglia realmente intraprendere questa avventura e quindi provare a dar vita, a ridare la vita alla materia inanimata, ed è destinato anche a chi ha voglia di leggersi un romanzo semplice, divertente e altresì.
Vorrei aggiungere una cosetta.
Sì.
Nella prima bozza del libro, il libro non si chiamava Come lo feci, si chiamava Come l'ho fatto, perché ovviamente il titolo non è dei più belli, e sotto avevamo inserito manuale per l'autocostruzione della creatura.
Perfetto. Ma la domanda a questo punto un po' scontata mi potrebbe essere quanto vi siete divertiti a scriverlo?
Tantissimo.
È un modo veramente bello di passare ore, soprattutto serali, notturne.
Sì, sì, di notte al telefono.
Di notte al telefono e raccontarsi e rivivere quelle ambientazioni anche poi del film, del libro originale, della Shelley, insomma. Vivere di ciò che ci appassiona, questa è la cosa principale.
Devo dire che a me, leggendo il libro, è venuta voglia di rivedere anche il film. Ad ogni modo si può fare, e quindi chi volesse comprare Come lo feci, edizioni Sagoma, di Mario Di Nicola e Luigi Sciarretta, avrà anche un comodo vademecum di istruzioni per creare il proprio Frankenstein, magari in cucina, collegandolo con il tostapane. Io ringrazio.
Esattamente, buonanotte.
Ringrazio entrambi gli autori di questo meraviglioso, divertente libro, Mario Di Nicola e Luigi Sciarretta. Grazie mille e a risentirci a presto.
Grazie.
Grazie. What about the neighbors? What they gonna
La breve, pazzesca carriera musicale di Stevie Ray Vaughan con i Double Trouble portava nell'84 a uscire con, secondo me, il suo album migliore, che è Couldn't Stand the Weather, da cui è tratta questa Look a Little Sister, che è, potremmo dire, una specie di siringa di adrenalina direttamente nel cuore, se la senti a un certo volume. Tommaso Soldini, buonasera, benvenuto.
Buonasera, grazie.
Allora, Tommaso Soldini, per il nostro spazio di Cappa e Spalla, la sindrome dell'arto fantasma, di questo parliamo, una di quelle cose misteriose che possono capitare nella vita a chi, per ragioni sfortunate, perda o debba rinunciare a un arto. Il cervello non lo accetta, continua a produrre impulsi volti a certificare la presenza dell'arto mancante, e non è raro leggere di persone che dichiarano di provare ancora dolore a una mano o a un piede o prurito a questi arti che non ci sono più. Tu però non ci vuoi parlare di medicina né di neurologia, se ho capito bene.
Assolutamente no, non voglio addentrarmi in quel mondo lì, ma rimanere un po' di più sul mio, diciamo. La sindrome dell'arto fantasma la vorrei prendere come una gustosa e forse anche un po' macabra metafora per tutto ciò che non c'è più e che, nonostante questo, continua a fare male, no? E da qualche parte, per ragioni strane, è un paio d'anni che io l'ho messa tra le chiavi di lettura del nostro tempo. Sai, un po' come si fa quei giochi che si fanno da bambini: tu, se fossi un animale, che animale saresti? Se fossi uno strumento, che strumento musicale saresti? Ecco, secondo me l'ultimo lustro, se fosse una patologia, sarebbe la sindrome dell'arto fantasma. E ho deciso di pensarla così, appunto, dicevo, 2 anni fa, circa proprio dopo il 16 di aprile, quindi siamo proprio a ridosso. Era appena venuto a mancare un caro amico, il poeta Franco Facchini, che penso gli ascoltatori di Rete 2 ricordano, anche collaborato varie volte. Ed era una persona, appunto, che abitava dietro casa mia e che io ammiravo e tolleravo malamente nello stesso tempo, no? Per cui lui aveva un pensiero laterale, molto interessante, una grande cultura, ma era anche molto esigente. Per cui in quei giorni, ma non solo, cioè era partita in quei giorni lì, ma per diverso tempo, girando l'angolo e arrivando, imboccando la sua strada, io mi dicevo: cavolo, devo andare a trovare Franco Facchini, e poi però mi accorgevo che non c'era più, no? Quindi sindrome dell'arto fantasma. E nello stesso periodo, proprio 2 anni fa, quando appunto era morto lui, mi sono messo a leggere un libro, secondo me molto bello, di Paul Auster, quello che, insomma, il suo ultimo libro alla fine, perché Paul Auster è venuto a mancare in quegli stessi giorni.
Devo dire che la tua riflessione su Facchini e l'arto fantasma, anche qui a Rete 2, è drammaticamente attuale, perché il nostro arto fantasma in queste ultime settimane è Davide Riondino, che ci ha lasciato il 29 marzo e che era un collaboratore con il quale veramente si faceva presto a stabilire un rapporto di grande rispetto e di affetto, anche se a distanza. Ma tu, comunque, dicevo, parlavi di Paul Auster, quindi di Baumgartner, mi pare di capire, uscito da Einaudi nel 2023. La storia di un uomo anziano che vive nel ricordo della moglie morta 10 anni prima. E alcuni lo hanno definito il suo testamento spirituale.
Sì, ecco, è proprio quel libro lì, è Baumgartner, ed è stato il suo testamento spirituale, nel senso che è l'ultima cosa che ha scritto, che ha pubblicato, e dicevamo che il protagonista ha perso la moglie 10 anni prima, ma vive, fino all'inizio del romanzo, vive come se questa moglie ci fosse ancora, e quindi in un dolore costante, ma anche in una presenza costante. La prima pagina di quel romanzo, che comunque io auguro agli ascoltatori di prendere in mano se non lo avessero già fatto, ti rimane impressa, perché c'è lui che deve scendere dal suo studio al piano di sotto per telefonare alla sorella, ma si accorge di aver lasciato il pentolino che aveva comperato con la moglie 10 anni prima sul fuoco, va per toglierlo e si ustiona carbonizzando il pentolino, ma soprattutto creando un grosso dolore alla propria mano, no?
Come a dire che il dolore è un modo, forse il solo modo, di risvegliarsi da uno stato di sopravvivenza un po' apatico.
Direi di sì, che il dolore ha a che fare con col desiderio di cambiamento, no? E quell'incrocio lì, Baumgartner-Facchini, mi ha colpito molto, perché sono cose non sincroniche, non lo so come dirlo, e mi ha spinto subito a dire: ma devo farne qualcosa di questo, di questa sindrome dell'arto fantasma, per cui ho deciso di fare subito un salto metaforico ulteriore per vedere se funzionava anche come lettura del nostro mondo. E il primo collegamento, ma da subito, che mi è venuto in mente è quello che riguardava la polemica di cui si è parlato anche a Rete 2, dell'associazione degli scrittori, nata all'interno dell'associazione degli scrittori della Svizzera, quando alcuni presero una posizione anche forte, pubblica, per far sì che l'associazione si schierasse contro quella che si chiama guerra tra Israele e Palestina, anche se in realtà è un massacro nei confronti dei palestinesi e basta, no?
Sì.
Ecco, quel momento lì. Dimmi.
No, ti ascoltavo, annuivo tra me e me.
Mi ha fatto subito scattare una molla, perché io ero, assolutamente d'accordo che la DS si schierasse, ma nello stesso tempo mi domandavo come mai non era nata la stessa polemica al tempo dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia di Vladimir Putin. Ed ecco che è la sindrome dell'arto fantasma.
E ti chiedo di spiegare un po' meglio in che senso è la sindrome dell'arto fantasma.
Perché questa è stata la mia lettura, perché è stato molto più facile scendere in piazza contro il genocidio di Gaza, e invece molto più tiepida la discesa in piazza per la difesa dell'Ucraina. E forse da qualche parte questo è successo, perché si tende a confondere o ad accavallare la Russia di Putin con l'Unione Sovietica, e l'Unione Sovietica ha rappresentato qualcosa di molto importante per molti di noi, che hanno i piedi e le gambe nel Novecento. L'Unione Sovietica è stata l'alternativa alla libertà negativa capitalistica e borghese dell'Occidente, se vogliamo, no? Ha rappresentato la libertà positiva, l'egualitarismo, tutta una serie di valori che in qualche modo ci hanno aiutato a leggere il mondo, ci hanno aiutato a leggerlo criticamente e a trovare che ci fosse del buono da questa parte, ma anche del male da questa parte, stessa cosa anche dall'altra parte. Ecco, la sindrome dell'arto fantasma fa sì che la Russia di Putin è uguale all'Unione Sovietica della seconda metà del Novecento, ma non è vero.
È interessante come lettura, devo dire. Tornando alla DS, come leggi la sindrome dell'arto fantasma, quindi, in questo caso?
Più o meno il meccanismo è lo stesso, no? Cioè, anche la DS nasce da una fusione di due associazioni, una delle quali era un'associazione mitica, storica, leggendaria, il famoso gruppo di Olten, che era composto da scrittori dichiaratamente socialisti e di sinistra, che avevano come obiettivo quello di rivendicare, la necessità di migliorare il mondo di nuovo capitalistico e borghese in cui si era. Ma la DS non è uguale al gruppo di Olten, e quindi non può fare la stessa cosa del gruppo di Olten. Sarebbe bello, ma sarebbe come usare un fiammifero già acceso per accendere il fuoco della rivolta. No, non funziona, è già stato usato.
Devo dire che è un'immagine molto efficace questa, Tommaso, questa del fiammifero.
Grazie. In realtà, è un'immagine efficace, anche se io sono il primo a dire che la sindrome dell'arto fantasma a me piace molto. Io spero di aver convinto almeno te che possa funzionare, però mi sono sempre sentito comunque un po' restio dall'usarla, perché mi sono sentito facilmente nel giusto, no? Ho trovato la chiave giusta, tutti gli altri sono sbagliati, invece io sono quello che è dalla parte, appunto, dei sapienti e dei saggi. E quindi ero un po' restio, ma ultimamente mi sono accorto che finalmente la posso usare, perché anch'io sono vittima della sindrome dell'arto fantasma. E cioè, mi sono accorto che con tutte le guerre che stanno nascendo in modo indiscriminato in questi giorni, sta cambiando radicalmente anche il modo di stare da questa parte del mondo, la parte che si dichiara libera, democratica, eccetera, e poi è la prima che, appunto, accende le polveriere. Ecco, forse quello che mi manca a me in questo momento è riuscire a rendermi conto con Nitore che io non sto dalla parte giusta del mondo, che forse questa è sta diventando o è la parte sbagliata del mondo.
È una riflessione difficile, effettivamente, non è mai facile ammettere che abbiamo sbagliato, ci siamo sbagliati. Quanto a quello che dicevi prima, io aggiungo a corollario che a me piace molto spesso dire che preferisco le persone che viaggiano attraverso la vita con uno zaino pieno di punti interrogativi piuttosto che di punti esclamativi, come mi sembra il tuo caso. La trovo una cosa molto sana, quantomeno. Tommaso, grazie, una bella riflessione, davvero.
Ma grazie a te.
Grazie.
È un punto esclamativo che si è trasformato in punto interrogativo.
Sì, si sta trasformando con fatica, perché è sempre difficile ammettere che il punto interrogativo è l'unica spiegazione, l'unica risposta possibile è un'altra domanda che dobbiamo porci noi stessi. Io ti saluto e ti ringrazio di nuovo.
È
a presto.
Il dolore della pentola.
Sì.
A presto, grazie.
Grazie. La sentiamo volare, la tromba di Fabrizio Bosso, in questa Say It Loud, che è l'ultimo brano della puntata di oggi di K. Io ringrazio Corrado Antonini, la redazione, Lucia Bentoglio, tutti coloro che concorrono a formare le puntate che di giorno in giorno vi proponiamo. Io sono Marco Pagani, è stato un piacere essere con voi in questa settimana. La prossima settimana, lunedì, troverete al mio posto Sandra Sain. Noi lasciamo quindi, nell'augurarvi un buon fine settimana, lo spazio alla replica del modem.
Kappa.